Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Calimero, il pulcino nero.
Oh, oh, oh. Tu sei la mia mamma?
No, guarda che ti sbagli, sa. Qui non ho pulcini neri.
Ma se io fossi bianco mi vorresti?
Certamente, piccolo. Cosa c'è?
Non trovo la mia mamma perché sono nero.
Tu non sei nero, sei solo sporco. Là.
Lava bene, lava bianco, lava a fondo e pulito.
Questo posso considerarlo il momento zero della nostra follia verso il nitore assoluto. Follia non perché non occorra lavare, essere puliti, mirare all'igiene, ma perché da un certo punto in poi nella nostra civilizzazione post-bellica noi siamo stati indotti a un mondo totalmente reale, mondo fatto di panni bianchissimi, di case scintillanti, di oggetti che avevano una sorta di fulgore e di quasi irreale senso di pulizia, di asetticità. E nel corso degli anni, man mano che si specializzava la pubblicità, c'è sempre stato questo rinforzare l'idea del pulito assoluto, dell'igiene assoluta. Ma oggi siamo abituati comunque a comportarci in maniera molto più igienicamente appropriata di quanto facessero i nostri genitori, i nostri nonni. Io sono ancora della generazione che il bagno si faceva una volta a settimana, il sabato nella vasca ci stavano tutti i fratelli, noi eravamo due, ma qualcuno accadeva anche di più. Durante la settimana non esisteva l'idea che occorresse farsi un bagno. Sfido chiunque oggi a non farsi una doccia la mattina quando si sveglia, magari farsi un'altra se la sera deve uscire. Sfido chiunque a non avere un armadietto pieno di prodotti. Io ho dedicato il fine settimana alla pulizia di casa. Ho guardato nel luogo dei detersivi, mi sono accorto che ho comprato tonnellate di roba via via. Man mano che vedo nel banco del supermercato un nuovo prodotto, al limone, al bergamotto, alla rapa indiana, al ravanello turcomanno, io lo compravo perché mi sembrava che desse qualcosa di più. Poi dai, pulisci, la casa non è mai pulita come le case che si vedono attualmente in quei meravigliosi spot pubblicitari. Poi vogliamo parlare dell'igiene personale, quanta roba ci mettiamo addosso, bello questo, è civilizzazione, mi piace essere pulito, mi piace essere profumato, però ricordo quello che possiamo considerare una sorta di passaggio epocale nella storia del costume e del nitore, soprattutto maschile. Ha un nome intimo di carinzia per uomo al sassofrasso.
Un uomo. È stata una giornata interessante. Sarà certamente una serata splendida. Lui non ha problemi. È un uomo moderno, protagonista. Ora ha scoperto Intimo di Carinzia, il primo detergente intimo maschile con effetto sassofrasso. Con Intimo di Carinzia sa di essere sicuro in ogni momento, anche più intimo.
Esplicita pubblicità con effetto sassofrasso, lo comprai subito. Erano i primi anni che vivevo solo, avevo cominciato a lavorare, quindi ero uno scapolo. Comprai l'Intimo di Carinzia al sassofrasso, era un bel flacone nero, nero naturalmente perché doveva essere virile, maschile. Sul flacone c'era disegnata una donnina, perché lo usava l'uomo naturalmente per l'igiene maschile, finalizzata comunque all'azione rapace. Aveva un supporto per attaccarlo con una sorta di adesivo al muro sopra il bidet, ma cascava subito per terra, quindi bisognava appoggiarlo sul bordo del bidet. Lo spot era molto esplicito, un signore farlocco, ma come erano al tempo i damerini, giacca, cravatta, giacca di tweed, con un cappello borsalino in testa, con un trench, penso Barberi, buttato sulle spalle, incontra un suo amico di tipo diverso, lui quello che usa Intimo di Carinzia, quello col cappotto sulle spalle con il cappello. Mentre parlano e si abbracciano, si salutano, passa una donna affascinante anni 80 con le spalle imbottite, passa e dà un'occhiata malandrina. Quello con il cappello indossa il trench come indossasse la corazza, una pacchetta sulle spalle all'amico che non ha usato Intimo di Carinzia col sassofrasso e dice: scusa, vado io. Perché? Perché è sicuro di sé, perché per la prima volta nella storia dell'umanità, almeno alle nostre latitudini, era sdoganato il fatto che un uomo dovesse, diciamo, curare l'igiene e il nitore delle proprie parti intime. Questo avrebbe corrisposto, naturalmente, sarebbe corrisposto ad avere naturalmente un'infinità di possibilità in più rispetto a quello che non si lavava le palle. Ecco, Questo è soltanto l'inizio. Il numero è 800240024. Oggi vorrei parlare della vostra civilizzazione all'igiene, alla pulizia. Quali sono state le tappe? Per dove siete passati? Qual è stato il prodotto che ha cambiato la vostra vita? Qual è stata la frustrazione per la stoviglia che non fa il lampo di luce come lo fa quello della pubblicità? Per il pavimento che non risplende come risplende quello della pubblicità? Per la lavatrice che quando tirate fuori i panni non hanno quell'abbagliante candore che vi promette ogni candeggina possibile e immaginabile? Allora, intanto Ilaria Ventura Bordenca, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, è una ricercatrice di semiotica all'Università di Palermo, si occupa di branding, di pubblicità, assieme a Giorgia Costanzo ha scritto un libro che non può mancare nel vostro cammino di catarsi, di palingenesi rispetto alla sporcizia del passato, Pulito branding, pubblicità e cultura dell'igiene, Franco Angeli, editore. Allora, io ho aggiunto un mio personalissimo contributo alla vostra ricerca importante, che è quella dell'intimo di carenza maschile. Per la prima volta un uomo ha un prodotto che normalmente si pensava collocato soltanto per usi femminili, e questo è un passo avanti. Ma come mai dal dopoguerra in poi, da quando abbiamo cominciato, diciamo, ad avere il privilegio di poter essere consumatori, da quando la pubblicità è entrata nella nostra mente, nel nostro immaginario, perché ha prevalso questa idea del pulito, del nitore, dello splendido, del bianco?
Ma questa idea del nitore, del pulito, dello splendido, la ringrazio molto per i suoi, diciamo, ricordi personali che sono stati anche molto poetici e mi hanno divertita moltissimo.
Può aggiungere un appendice per la seconda edizione su Intimo di Carinzia, perché
esatto.
Guarda, è stato fondamentale.
È stato fondamentale, sì, infatti.
Perché l'uomo prima non sapeva che si dovesse lavare o usare
sapeva,
prodotti
no,
per
no.
l'igiene. No, non si
no,
sapeva.
No, non si sapeva assolutamente, ma in generale, come dire, il detto che in qualche modo il genere maschile non debba fare troppo profumo, come dire, è abbastanza nota, no? A parte lo scherzo, l'idea è proprio che il modo in cui ci laviamo, ci curiamo di noi stessi, ci profumiamo è molto più che una questione banalmente igienica, di eliminazione dei germi, ma evidentemente è una questione di ruoli sociali e di relazioni. Cioè, quando a un certo punto, dopo appunto la guerra, si è smesso di pubblicizzare i saponi come mezzi per eliminare i batteri dalle mani, cosa che oggi, diciamo, con il Covid è ritornato, ma fino al Covid non se ne parlava più, l'idea del sapone era quello di un mezzo di seduzione, quindi fondamentalmente era uno strumento che dal lato dell'uomo, dal lato della donna, era fondamentale per avere delle buone relazioni sociali. Oppure si pensa ai deodoranti, che sono stati, diciamo, veramente un'arma straordinaria di marketing. Il problema è quello di fare un buon odore, dove il buon odore ovviamente significa avere dei buoni contatti fisici con le persone, anche dal punto di vista intimo, che era esattamente la cosa che diceva lei.
Cioè, diciamo che l'ambiente relazionale è notevolmente cambiato anche soltanto negli ultimi 20 anni. Negli ultimi 20 anni, sia per la cosmesima sia anche per l'idea dei prodotti che igienizzano. Poi c'è stato il momento del Covid che ci ha insegnato ancora di più che, oltre ai batteri rappresentati sempre come alieni, voi lo dite nel vostro libro, che la rappresentazione del mostro cattivo, sia con i batteri che escono dalla tazza come mostri, sia quelli che stanno nascosti nei posti più impensabili, insomma quelli da ammazzare, sono sempre dei mostri.
Sì, sono sempre dei mostriciattoli, ed è stato carina nella nostra ricostruzione storica vedere come è cambiata questa rappresentazione dello sporco, perché per esempio basti pensare, ci siamo resi conto che quando ancora non c'era la pubblicità televisiva e quando ancora per esempio la pubblicità non era a colori, c'era un problema, cioè quello è di come si rappresenta questo sporco. Allora, per esempio, è come la questione di Calimero, cioè non c'è il mostriciattolo, ma c'è un'opposizione tra l'oscuro e il chiaro, quindi lo scuro e lo sporco, tra l'altro quella pubblicità che è evidentemente profondamente razzista. Il povero Calimero non ha la mamma perché non è pulito, non è bianco, e quindi
nessuno
si risolveva
lo vuole, cioè.
Nessuno lo vuole, poverino, e quindi si risolveva il racconto del passaggio dal pulito allo sporco attraverso, come dire, questa opposizione nero e bianco, ed erano tantissime pubblicità.
Lei è giovane, ma se lo ricorda, l'olandesina. Perché a pulire il povero pulcino affogandolo erano l'olandesina. Esatto. Non so perché l'Olanda, esatto, era il mito del paese pulito, per questa con gli zoccoli, esatto, il cappellino d'olandese, lavava i pulcini, era il suo mestiere. Ma lei si ricorda la pubblicità delle due massaie che collazionano le lenzuole? Una pensa di averle bianche, ma arriva quella, sì, che ha usato il detersivo giusto, e le altre diventano grigie. Il grigio è una condanna, sì, ancora peggio dello sporco.
Sì, il grigio è una condanna ancora sporco lo sporco, perché il grigiore, che è legato anche alla mediocrità, no? Cioè il significato del grigiore è quello della poca cura, della, come dire, dell'impoverimento delle cose, e quindi invece avere un lenzuolo bianco più bianco, si ricorda appunto bianco che più bianco non si può, uno dei slogan più famosi dagli anni 70 in poi pubblicitari, e lì poi attraverso pubblicità televisiva per esempio si rendeva possibile questo, come dire, far vedere questo passaggio o questo contrasto tra il grigio e il bianco bianco brillante, che deriva un po' anche da una certa estetica dello specchiato, del lucido, che per esempio non so se si ricorda quando andavano tantissimo le lucidatrici per i pavimenti.
Sì, cioè, perché i pavimenti una volta erano di marmo, i pavimenti più raffinati.
Di marmo.
Poi, chi usa oggi sembra di stare in un loculo avere il pavimento di marmo, io meno, una mia, sì, personalissima, sì, opinione, capito? Però si stava tutto il giorno a lucidare il pavimento, erano costrette le persone della famiglia a girare con quelle schifose pattine sotto i piedi per, esatto, non urtare il nitore del marmo. Oggi non so se volete, mai visto, ma esiste una catena di raccontatori attraverso Instagram, attraverso TikTok, che sono quelli che fanno case pacchiane, mostrano le case, diciamo, pacchiane, dei quali c'è anche le pulitine, che sono le mogli di quelli che hanno le case pacchiane, che passano giornate a fare delle pulizie assolutamente assurde, quotidiane, che è un'altra follia legata però al senso del pacchiano. Ma come, diciamo, la pubblicità ha individuato un bisogno in noi, come ha indotto un bisogno in un periodo cruciale, che uscivamo da un periodo tutt'altro che pulito, in cui il nero era il colore dominante, in cui non si pensava alla pulizia, ma si pensava piuttosto all'efficienza, al vigore, alla robustezza, alla dinamicità, alla prolificità, non era solamente il discorso del pulito. L'idea guerresca e della vita militarizzata è l'antitesi del pulito. Cosa è nato? Da dove viene questo? Viene dagli Stati Uniti, che ci ha in qualche maniera tolto dalla miseria e ampiamente foraggiato, o è una cosa che naturalmente sarebbe venuta comunque, poi fa parte della nostra civilizzazione?
Ma in parte viene appunto dagli Stati Uniti, nel senso che appunto questi primissimi annunci, questi primissimi prodotti tonici, saponi, appunto disinfettanti, sono legati a una... Lei ha parlato appunto di dimensione guerresca, è assolutamente così, nel senso che in realtà noi pensiamo molto spesso che l'igiene sia soltanto un problema di case private, di corpi delle persone. In realtà, andando a studiare con Giorgia, ci siamo accorte di come i primi posti da pulire erano i luoghi pubblici, ma intendo proprio anche per esempio le caserme, cioè nelle trincee in guerra si moriva più per le malattie che non per le bombe, sto parlando
Setticemia, certo,
prima guerra
cose
mondiale
qua,
e quindi nasce questa fortissima, diciamo, esigenza funzionale inizialmente, cioè ti devi pulire, devi lavare le mani perché altrimenti rischi di prendere una serie di malattie gravissime, incurabili, eccetera. Il periodo in cui, non so, pensi anche alla pasteurizzazione, no? I primi vaccini, fine dell'Ottocento, prima del Novecento, quindi tutto un movimento culturale di cambiamento storico enorme delle nostre, anche delle nostre abitudini, per cui per esempio c'erano degli annunci americani dei saponi che chiedevano, oggi impensabile, per esempio, ti sei lavato oggi le mani? Cioè, come, ed erano piene di istruzioni per l'uso, come ci si doveva lavare i denti, come bisognava lavarsi i capelli, come bisognava lavarsi le mani, perché il pubblico era da creare, era da istruire. E questo ruolo l'ha avuto tantissimo la pubblicità. Poi man
la
mano,
costruzione proprio di questo mondo perfetto, questo paese delle meraviglie, tutto è bianco, tutto splende, tutto è pulito, e il pulito trasmette la gioia. Le massaie, uno dimentica il fatto che sono state lì a ramazzare, a pulire, e passano, sì, la giornata sullo sporco, poi sono felici e contenti, realizzate, è una forma catartica anche di realizzazione, soprattutto femminile, almeno nelle prime fasi, attraverso rendere la casa pulita.
Sì, sì, diciamo, ovviamente come sempre questo tipo di comportamenti e questo tipo di situazioni, di, come dire, fenomeni apparentemente inspiegabili, cioè perché passare tutto il giorno a pulire, probabilmente è legato appunto a delle esigenze, come dire, di purificazione individuale e collettiva, cioè delle ricerche dell'altro, dell'altrove, della, come dire, di una motivazione personale, di una ricerca appunto di purezza spasmodica, che ovviamente è anche una forma di salvezza personale.
Ecco, il vostro studio abbraccia anche il cambiare proprio il prodotto, alla fine penso, immagino, che è sempre la stessa roba che usiamo da 30 anni, confezionata diversamente, profumata diversamente, perché le basi sono sempre le stesse, ma si passa, ne so, io mi ricordo, mia madre usava il Vim in polvere, oggi non so se esista
mai
più, poi
no,
è diventato liquido, poi è diventato gel, poi è diventato crema, poi è diventato la saponetta, non so se qualcuno usi ancora le saponette, io penso che tutti usino il sapone con il dispenser, che poi si butta via, facendo grande spreco probabilmente, grande inquinamento. Ecco, c'è anche uno studio sulla confezione rispetto del prodotto magico.
Sì, questo ovviamente ha un ruolo fondamentale insieme alla pubblicità, nel senso che ci sono proprio come delle, diciamo, mitologie del materiale, proprio della sostanza, per cui inizialmente consideri che i prodotti erano solo in polvere, cioè il detersivo liquido non esisteva, ed erano dei prodotti anche chimicamente estremamente aggressivi, quasi, diciamo, pericolosi da maneggiare. A un certo punto, per esempio, ci si è resi conto che questa polvere così aggressiva, sia di saponi sia di detergenti per il bucato o per le stoviglie, era appunto, come dire, una sorta di troppo, di eccesso, quasi nocivo, e allora si è passato ai liquidi, che venivano considerati come più morbidi sulla pelle. E tenga conto che, per esempio, ad un certo punto sono nati tutti quei, la serie di detersivi per i piatti, che sono per esempio anche delicati sulle mani, no? Quindi c'è l'idea, certo, che il detersivo sia quasi una crema.
Sì, è quasi bello lavare i piatti perché escono delle mani belle e morbide. Mi scusi, dottoressa, dobbiamo fermarci solo un istante per le informazioni della borsa. Il numero è sempre quello, 800 24 00 24. Un'ascoltatrice dice che è stata due volte sedotta da un venditore di aspirapolvere, sempre con il trucco degli acari aspirati dal materasso, perché ti mettono una pezza sopra il materasso, aspirano, lo vedi pieno di schifo, ti dicono che sono scaglie di pelle mangiate dagli acari, e tu compri l'aspirapolvere. Ci fermiamo un istante.
Sporco impossibile, unto di cucina, sporco sulla federa, unto di pelle qui sulla camicia.
Ma l'unto è impossibile.
No, non esiste sporco impossibile per Bio Presto Bucato a Mano. Bio Presto Bucato a Mano liquida anche l'unto, visto che è pulito.
Poi siamo arrivati naturalmente all'eccesso, l'uomo in ammollo. Ricordate Franco Cerri, che era un jazzista, era l'uomo che stava in ammollo, quindi l'uomo veniva messo in ammollo, veniva lavato totalmente, c'è una sorta di catarsi totale che passava dentro Bio Presto e stava in ammollo. C'è anche questa idea che l'ammollo già servisse, bastava mettere una cosa in ammollo, il detersivo era talmente potente e magico che l'uomo usciva perfetto, pulito, quello era Bio Presto. La ricordo, stiamo parlando di pulito, branding, pubblicità e cultura dell'igiene, uscito per Franco Angeli Editore, che racconta proprio la storia di questa nostra educazione, o diciamo induzione al pulito assoluto. Il nostro paradiso è un luogo in cui tutto è pulito, tutto è profumato, non esiste più nulla che richiami l'odore corporeo, richiami il metabolismo, richiami la putrefazione. Le autrici sono Ilaria Ventura Bordenca, che è una ricercatrice in semiotica all'Università di Palermo, si occupa di branding e pubblicità, e Giorgia Costanzo, che è dottoranda in semiotica all'Università di Palermo e conduce un progetto di ricerca sui cambiamenti culturali dell'igiene attraverso la pubblicità. Significa che in realtà questo lavaggio continuo e questa riscrittura delle nostre abitudini igieniche, che vengono da un mondo piuttosto arcaico, distante dal nostro, quello in cui c'erano pochissimi prodotti usati sempre con grande parsimonia, a un mondo in cui gli scaffali dei supermercati sono pieni di un'infinità di prodotti totalmente allettanti, contenenti delle qualità indescrivibili e soprattutto per usi specifici. Io ho trovato un flacone dello smacchia tappeti con una schiuma che esce fuori e c'è una spazzoletta incorporata. Bellissimo, l'ho comprato subito, non è che mi serviva, lo trovo fantastico e l'ho provato su un tappeto che non c'era bisogno, però è bello, schizza la schiuma e c'è la spazzoletta che pulisce, è un giocattolo. E probabilmente persone che usano il pulire casa propria come un passatempo, perché nessuno ci condanna a farlo come destinazione d'origine, beh, probabilmente questo fa parte del gioco. Intanto sentiamo Andrea da Roma, buongiorno.
Sì, buongiorno. Io volevo raccontare questa cosa divertente. Venne un vicino di casa che aveva cominciato a vendere il folletto, l'aspirapolvere, quello costosissimo.
Certo.
E mia moglie è maniaca della pulizia, per cui questo qui fece tutte le sue prove, i suoi sistemi per trovare un singolo granello di polvere, non trovò nulla. Allora guardò mia moglie e gli disse in romanaccio: mortacci tua, se fossero tutti come te io non venderei niente.
Ma nemmeno la prova del materasso. Il materasso
no,
funziona
sempre.
Non è
riuscito a fare nulla, non ha trovato
perché
nulla.
Perché loro si portino dietro le scaglie di pelle, perché non lo so, ti fanno passare sul materasso, poi con un panno viene fuori, che esce fuori tipo sei scarnificato dagli acri, lo compri, poi lo usi soltanto per pulire per terra, perché tutti gli accessori usi soltanto quello per pulire per terra, massimo quello, quella specie di trombetta che si mette in fondo al tubo. Poi questa è una delle tecniche, sicuramente una delle tecniche, mostrare che c'è uno sporco impossibile, lo sporco nascosto. Allora, Ilaria Ventura Bordenca, che è la persona che è stata ospite già nella prima parte, la signora che ha descritto il nostro ascoltatore in realtà non è il target privilegiato per tutto questo mondo che ci spinge verso la pulizia. C'è sempre una sorta di presunzione che parte della nostra coscienza sia sporca e ricerchi naturalmente la perfezione e l'immacolatezza.
Sì, questa è anche la motivazione per cui, per esempio, esistono questi aspirapolvere sempre più performanti, dove il sempre più è letteralmente sempre più, quindi cioè se c'è quello che aspira il 99,3% di acari, poi ci sarà quello che aspira il 99,5%, cioè c'è una spinta tecnologica continua che spinge sempre più in avanti questa ricerca del pulito, per cui la moglie dell'ascoltatore, che sembra apparentemente, come dire, la nemesi di qualsiasi venditore di aspirapolvere, in realtà forse è proprio il target perfetto, nel senso che è quella che cerca il pulito sempre più pulito. Del resto non si spiegherebbe perché Dyson, per esempio, tira fuori sul mercato ogni anno un aspirapolvere sempre più potente. Cioè le nostre case tendenzialmente oggi sono
degli
abbastanza
oggetti
pulite.
Di una bellezza sconfinata, non sempre più avveniristici, non si riconosco manco più per quella funzione. Però diciamo che il sistema in sé è perfetto, perché lo sporco si ricrea di continuo, non è che sparisce per sempre. Quindi è una ricerca che tende all'infinito. Quindi si può sempre alimentare, si può sempre trovare una nuova fonte di sporco da pulire che il giorno dopo si ricreerà. Quindi è abbastanza geniale. Ma su questo si crea una parte potente di tutto il mondo che poi crea prodotti. Su questo, di portarci verso il mito di una sorta di paradiso terrestre fatto di pulizia totale.
Certo, consideri per esempio che rispetto agli aspirapolvere degli anni 50-60, ma anche un po' dopo, che erano praticamente delle macchine chiuse, no? C'era il corpo, il tubo, la bocchetta, la spazzola. Oggi gli aspirapolvere, ma tutti, non soltanto Dyson che ha inventato,
sono trasparenti,
sono pieni di display che visualizzano tutto quello che è invisibile, quindi lo sporco non è più quello che si vede, e quindi il problema non è fare diventare i pavimenti specchiati, il problema è rendere le nostre case il più possibile purificate, per esempio, dai virus invisibili. E allora la macchina non fa altro che, attraverso questi display, per esempio, visualizzare l'invisibile, quindi bande colorate, misurazioni del microscopico, del granello sempre più piccolo, quindi vede, c'è veramente un rilancio sempre più in avanti, perché altrimenti non si spiegherebbe l'iperproduzione evoluzione di questo mercato settoriale degli aspirapolvere, che è diventato anche dominato da una serie di top di gamma tipo Dyson, Samsung, eccetera eccetera, che vendono macchine costosissime. È chiaro che c'è una cosa funzionale, cioè sono macchine molto potenti, ma c'è anche tutta una questione simbolica che ha a che fare con questa ricerca dell'invisibile, probabilmente legata anche alla pandemia da cui veniamo. Sicuramente ha ampliato questa sensazione di ricercare il pericolo invisibile che è il virus.
Guardi, faccio una confessione, visto che è la seconda che faccio oggi. Ho un ustione d'acqua bollente sulla mano sinistra, perché ho dedicato il fine settimana, ho già annunciato, non mi vergogno, alla pulizia di casa, aveva bisogno. Ho resumato una sorta di sparavapore che avevo comprato sotto la pandemia, che mi sembrava utilissimo, che in realtà non serve una mazza, perché in 5 secondi spara tutto quello che c'è dentro e va riempito di nuovo. E mi è arrivata una schizzata di vapore bollente. Questa qua però è, diciamo, un presidio che appartiene già al passato, è già sovrapposto. Oggi non esiste più l'effetto vapore. C'è stato un periodo in cui sembrava che con il vapore si pulisse tutto, ma il vapore in realtà è troppo a buon prezzo rispetto a chi fa prodotti sempre più specifici. Ecco, la ricerca non è una quintessenza della specificità. Una volta c'erano 3 prodotti: uno per i pavimenti, che era la varichina, si lavava sul pavimento, si pulivano i servizi igienici; un'altra saponetta, ci si lavava le mani, e poi era la stessa sapone Marsiglia con cui si lavavano i panni, e poco altro più, i piatti come capitava, adesso non ricordo bene, si usava l'aceto, cose del genere, ecco. Ma erano periodi arcaici. Oggi è la ricerca anche del prodotto specifico, e forse anche questo fa parte di questo tipo di marketing.
Sì, ma è stato proprio l'uovo di Colombo, cioè sia per le marche di aspirapolvere che hanno prodotto, aggiungono sempre più accessori specifici, quindi c'è appunto la bocchetta per i divani, Dyson ha la spazzola per i peli degli animali, addirittura ne è inventata una che si passa direttamente sull'animale in maniera tale che tu lo spazzoli, aspiri i suoi peli.
L'aspiragatto,
sì, l'aspiracane, insomma, cosa già, che ovviamente non si chiama così, però insomma. E poi ci sono tutti appunto questa diciamo moltiplicazione spaventosa di prodotti specifici, che appunto abbiamo scoperto essere un fenomeno di marketing, nel senso che appunto prima ci si lavava con un solo sapone per tutto il corpo, per esempio, come ha detto lei.
Sì, è una saponetta.
Però per ragioni di marketing e di concorrenza bisogna moltiplicare. La cosa interessante però è che questa cosa si ribalta, cioè da una parte io moltiplico tutti i possibili prodotti specialistici per i capelli, per altre parti del corpo, il viso, le mani, no? Tutti diversificati. Dall'altra si produce anche una certa idea di corpo diversa, quindi per i capelli sono fatti in un certo modo, le mani sono fatte in un altro modo, cioè ha un impatto sul modo in cui noi vediamo il nostro corpo e anche la nostra casa.
Dunque, lei nel vostro libro parlate a un certo punto di qualcosa che riguarda proprio lo storico dello sporco. Io ero appassionato di Piero Camporesi, che è un antropologo che ha scritto vari libri sulla putrefazione, sulla sporcizia e allo stesso tempo sul senso del sacro legato proprio al corpo e ai liquami e via dicendo. Descrive delle situazioni igieniche nel Medioevo, ma anche nei secoli a seguire, nel Settecento, paurose. Dietro le cipre c'erano fogne a cielo aperto, dove poi la gente doveva camminare con quelle gonne, con quelle crinoline, con quelle scarpe, via dicendo. E quella però rimaneva il senso della sorveglianza olfattiva, che citate un libro che parla di questo. Molte volte dal cambiare degli odori si avvertivano naturalmente il cambiare della situazione generale dell'ambiente, il cambiare della propria salute. Oggi abbiamo rimosso ogni mutazione olfattiva. Oggi il senso dell'olfatto è tenuto sotto controllo in maniera chimica. Qui non abbiamo più nessun tipo di avvertimento. Se esce il gas, infatti, si sente puzza l'uova marcia. È stata resa una puzza al gas perché negli odori della casa uscisse fuori qualcosa che può essere pericoloso.
Sì, nella ricostruzione storica che abbiamo fatto, questa questione dell'odore è emersa come fondamentale ed è anche connessa proprio alla completamente diversa idea di corpo e di malattie che si aveva, poniamo appunto nel Medioevo, l'ha richiamato Camporesi, ma anche dopo, per cui per esempio in una storia del pulito, ho fatto uno storico molto bello che si chiama Vigarello, autore Vigarello. Lui per esempio richiama il fatto che appunto i nobili, non i poveri, ma i nobili, cioè i re, i sovrani, i principi, le principesse, non si lavavano, si coprivano il corpo di profumi, di ciprie, di, cioè il concetto di pulito era completamente diverso, non era legato all'eliminazione dello sporco, ma era legato alla copertura dei cattivi odori, cosa che oggi ci sembrerebbe ovviamente un orrore.
Della zella praticamente, certo, sì, è orribile, che poi ci voleva, diciamo, la spatola per riportare a pelle quella che è una condizione umana. Ci fermiamo un istante, traffico. Allora, intanto grazie a Gianmarco Ferronato, Lorenzo Nespoli, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini. Ricordo che stiamo parlando di pulito, branding, pubblicità e cultura dell'igiene, Franco Angeli, editore. Stiamo parlandone con Ilaria Ventura Bordenca, che assieme appunto a Giorgia Costanzo ha scritto questo libro. Sentiamo velocemente Marco da Milano, sia sintetico, e se abbiamo veramente pochi minuti. Marco.
Sì, io lavoravo nelle ricerche di mercato alla Data Bank nell'80 più o meno. Abbiamo pubblicato uno studio sul settore dei detersivi, dove scrivevamo che la massaia italiana consuma, allora almeno, in modo demenziale 10 volte più di detersivi e prodotti per la casa di qualunque altro paese europeo. Tant'è che quando si usciva dall'Italia si confrontava lo standard che trovavamo, che ne so, in Calabria in una zona povera e a Londra in una zona ricchissima, gli inglesi ne uscivano con la figura degli zozzoni.
Sì, diciamo un po' galleggiamo e ci compiaciamo in questo luogo comune. Adesso non usano il bidet, le case degli inglesi sono sporche e via dicendo. Sentiamo però se questo corrisponde, perlomeno è stato materia di studio delle nostre ricercatrici, Ilaria Ventura Bordenca, sul fatto che noi siamo dei grandi consumatori di detersivi e quindi tendiamo al pulito, almeno per quanto riguarda l'igiene della casa, l'igiene personale.
Sì, la cosa che a noi ci ha, diciamo, colpite è proprio questa, diciamo, anche inversione completamente del senso funzionale delle cose. Cioè, che cosa voglio dire? Che appunto magari la massaia comprava tantissimo detersivo, ma come ha riferito poco fa l'ascoltatore, era un uso demenziale, nel senso che magari ne sarebbe bastato molto di meno. E quindi il problema non è soltanto, come sempre, pulire, eliminare la macchia, ma dimostrare di essere moltissimo puliti, di tenerci moltissimo. Perché evidentemente appunto il pulito, l'essere puliti, è legato a tutta un'altra serie di simbolismi che hanno a che fare con, no, la,
diciamo,
coscienza
che c'è
pulita,
anche, che c'è anche una
l'essere
strategia,
migliore degli altri.
Una strategia molto subla, fanno sempre più grosso il buchetto dove esce il detersivo, vedo il detersivo per lavare i piatti, schizza sempre più forte, nel senso che questo vale anche per i profumi, mi sono accorto che nel tempo i profumi mandano fuori più roba di prima, quindi c'è anche l'idea, nel packaging c'è anche uno studio proprio,
certo,
di mandare fuori più roba possibile perché finisca prima possibile, voglio dire concentrato, super concentrato, basta un misurino, poi alla fine uno ne butta giù a litrate, questo fa parte anche del bisogno interiore di pulizia, perfezione e miglioramento, più ne butto, più sarà pulito il piatto, più mi sentirò meglio, c'è questa corrispondenza, casa pulita, persona pulita, tanto prodotto e tanta diciamo leggerezza in più.
Certo, e poi consideri anche a tutte queste, diciamo, forme di, come dire, nevrosi legate al pulito, all'ossessione della casa ordinata, non c'è dubbio che c'è, come dire, una relazione tra quello che facciamo in casa, il modo in cui la teniamo e gli effetti che questo ha su dei nostri stati emotivi, psicologici.
Però i rapporti sociali sono cambiati, dottoressa. Socialmente siamo più condizionati. Un uomo che gli si presenta con le unghie non perfette oggi ci fa caso, magari al tempo di mio padre ci faceva molto meno caso, ma se uno non ha le unghie perfette, le mani curve, qualcuno vede che ti guardano le mani, le vedi, quindi evidentemente la forma pubblicitaria che ci porta alla perfezione del pulito ha cambiato notevolmente anche la nostra relazione, le nostre maniere di rapportarci socialmente. Grazie alla nostra ospite, grazie agli ascoltatori, a domani.